Adesso inizia la verità. E inizia dalla parola degli Atti degli Apostoli. Chi ha la Bibbia la può trovare, al capitolo 2, versetti dall'1 al 4. È proprio il racconto della Pentecoste. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono pieni di Spirito Santo. Qui, diceva padre Raniero, c'è punto e a capo, ma nella traduzione attuale della Bibbia si legge continuando, e tutti furono pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Quindi padre Raniero dice c'era un punto, ma nella traduzione poi hanno messo tutto di fila. Leggendo così tutto di fila ci si potrebbe ingannare, perché sembrerebbe che l'essere pieni di Spirito Santo significasse parlare altre lingue, mentre il parlare in altre lingue è una delle manifestazioni, e neppure la più importante, dello Spirito Santo di cui sentirete parlare. Ma ora fermiamoci un momento, diceva padre Raniero. Vogliamo approfondire questo argomento. Quando Dio sta per fare qualche cosa di importante, manda prima dei segni, perché Dio sa che siamo distratti e ha bisogno di attirare la nostra attenzione. E siccome in questo momento sta per fare una delle cinque azioni più importanti della storia umana, quali sono le azioni più importanti della storia umana? Vediamo un po' se me ne tirate fuori qualcuna. Dai. Nella storia dell'umanità. Questa è giusta. Poi? Qualcuno diceva la fondazione di Roma. Napoleone. La prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale. Romolo e Remo, quella è la fondazione di Roma. Ma per Dio i pilastri della vita umana sono altri. Sono questi cinque. La creazione del mondo, evidente, è il primo. L'incarnazione del Figlio di Dio. La risurrezione di Gesù Cristo, Figlio di Dio, la Pentecoste e il ritorno finale di Cristo. Questi sono i cinque punti fondamentali della storia dell'umanità. La Pentecoste è uno di questi cinque pilastri. Per questo Dio manda dei segni per preparare la gente. Il primo segno è un vento impetuoso nella Pentecoste. Per gli apostoli non era semplicemente uno spizzero di vento, un soffio. Il vento, sapete, in ebraico ha lo stesso nome dello Spirito Santo, che è forza, ruah. Bello, perché è proprio, sembra quasi un soffio. Cioè Dio si è servito dell'esperienza di un vento violento per elevare gli uomini alla conoscenza di questa esperienza misteriosa che è la realtà dello Spirito di Dio. E poi Gesù ci dirà che è anche una persona lo Spirito Santo. Bene, qui finisce l'intervento di padre Raniero. Grazie per non essere venuto, ma grazie perché ci hai lasciato questo testo che ci ha fatto pensare alla Pentecoste. Ora siamo qui invece per fare un cammino, il cammino di vita nuova nello Spirito Santo. Chi si è già iscritto? Alzi la mano. Tutti gli altri che vogliono possono iscriversi. Terremo 10 minuti alla fine, così chi vuole compilare la scheda, tutti riceverete il programma, e chi vuole compilare la scheda lo potrà fare. Stiamo per iniziare un vero cammino, e per chi cammina questo non significa solo studiare un itinerario, una mappa, magari sul computer, un Deplian, prendere Google e dire devo andare là, devo andare allo Spirito Santo, informazioni, avvia, e ti fa vedere la strada dello Spirito Santo. Non significa solo leggere cosa bisognerebbe fare per arrivare a questa meta, ma vuol dire fare lo sforzo, camminare, mettere un passo dopo l'altro su quell'itinerario. Forse anche incontrare ostacoli, salti, pericoli. C'è chi ce li mette sul cammino quando noi ci avviamo nella direzione nella quale Dio ci attira. E può anche voler dire, magari, farsi aiutare da un altro, come in montagna, in cordata. Per cui in questo cammino, chi farà questo cammino, soprattutto chi lo fa per la prima volta, ma tutti quelli che faranno il cammino nei gruppetti, avranno qualcuno che li accompagna. Ecco, prendetela come una guida alpina che vi aiuta, che vi dà la corda, che vi tiene, alla quale potete chiedere il supporto durante il cammino. Noi non siamo qui solo per ascoltare dei preziosi insegnamenti come quelli che sono andati mercoledì a Santa Maria delle Grazie, che hanno sentito un prezioso insegnamento, ma poi bisogna camminare. Ma Gesù stesso lo diceva. Quando gli hanno chiesto, gli hanno detto, ci sono fuori tua madre e i tuoi fratelli? Lui ha risposto, chi sono mia madre e i miei fratelli? Coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica sono mia madre e i miei fratelli. Non possiamo qui essere qui soltanto per dire alla fine come ha parlato bene, che cose belle che ha detto. No, no, siamo qui per vivere quelle cose che ci vengono dette. Per questo avremo un cammino settimanale da fare. Naturalmente non siamo qui per dire ma che brutto insegnamento, che noioso che è stato. Tutte cose che sapevo già, se le sapevi già mettile in pratica. Questo è un cammino che pretende di compiere delle azioni, di dare una nuova impronta alla nostra vita, grazie alla terza persona della Trinità, lo Spirito Santo che ci è donato dal Padre e dal Figlio per una comunione di vita con loro. Diciamo tutte le domeniche nel credo, credo nello Spirito Santo che è Signore, come il Padre e il Figlio, e dà la vita. Ecco la nuova vita che noi cerchiamo, quella che Gesù aveva indicato a Nicodemo. Devi rinascere dall'alto, da acqua e spirito. Diceva Gesù in Giovanni 13:17, sapendo queste cose siete beati se le mettete in pratica. Le avete acquisite, le avete prese, le avete sentite, le troverete anche nelle registrazioni? Sarete beati se le mettete in pratica, l'ha detto Gesù. Lo Spirito Santo, lo sappiamo bene, noi l'abbiamo ricevuto innanzitutto nel sacramento. Ah no, questo è l'orecchio che non ci sento. È vero, c'ho la parete. Nel battesimo, brava, giusto. Quanti anni avevi quando sei stata battezzata? Quanti giorni? Forse alla tua età, come alla mia, uno o due giorni, vero? Però avevi una capacità di intendere e di volere, Renata, che era spettacolosa. Quindi tu hai capito tutto di quel battesimo. Dio ha fatto tutto quando tu sei stata battezzata. Io spero tanto, non potrei testimoniarlo in pieno, ma spero tanto che anche i tuoi genitori, come i miei, ti abbiano insegnato cos'era il battesimo. L'han promesso, eh? Sei stata battezzata sulla promessa dei tuoi genitori di insegnarti i comandamenti, e questo forse l'avranno fatto. Forse però non gli avevano detto, e non sempre lo diciamo ai genitori dei bambini che battezziamo, che ricevevi lo Spirito Santo. Lo si dice poi durante il rito, eh? Io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ma non solo, ma poi c'è l'unzione col crisma, eh? L'olio che consacra, come nella cresima, nella confermazione e nell'ordinazione sacerdotale. Dopo il battesimo, quale altro sacramento avete ricevuto? E prima? La riconciliazione prima, perché sicuramente la vestina non era più bianca, quindi c'è voluta una riconciliazione che comunque è dono di Spirito Santo. Poi normalmente si riceve la prima comunione e poi tante comunioni, e c'è sempre lo Spirito Santo, perché nessuno può separare lo Spirito Santo da Gesù. Se noi riceviamo Gesù, riceviamo anche lo Spirito Santo, eh? E poi la cresima. Ah, io la cresima me la ricordo benissimo. Mi ricordo che il Cardinal Schuster, forse ho dovuto abbassarmi un po' per prenderlo, mi ha dato uno schiaffetto. Era piccolino il Cardinal Schuster. Uno schiaffo. Mio papà mi ha regalato l'orologio. Questo è quello che mi ricordavo della cresima. No, un'altra cosa. Mi hanno detto, diventi soldato di Cristo. Ci ho messo più di 50 anni a capirlo. Una volta ero seduto lì dove c'era Gabriella. Con mia moglie, responsabile del catechismo, siamo venuti a accompagnare all'adorazione del venerdì i ragazzi che avrebbero ricevuto la cresima la domenica. Sfoglio la Bibbia e capito sulla lettera di San Paolo agli Efesini. Capitolo 6. Rivestitevi dell'armatura di Cristo. Prendete l'elmo, la spada, eh? Soldato di Cristo. Ma non dovevo andare in guerra, sono andato negli Alpini, ma non per Cristo, per dovere, perché mi hanno chiamato alla leva. Quindi nella confermazione abbiamo avuto la conferma. Non è una novità il dono dello Spirito Santo nella cresima, eh? È confermazione del fatto cosciente, una confermazione cosciente, la mia non l'è stata, molto cosciente, che hai ricevuto il dono dello Spirito Santo nel battesimo, tutte le volte che ti sei confessato, tutte le volte che hai ricevuto l'Eucaristia, e poi chi si sposa riceve lo Spirito Santo. Oh, perbacco, è un sacramento. Sacramento vuol dire dono di grazia di Dio. Ma lo sapevate quando vi siete sposati? Io no, non lo sapevo. Sapevo perché me l'aveva detto Don Giovanni Lattuada, mi raccomando, noi ragazzi fate i bravi tutte le sere e dite un'Ave Maria. E ci ha fatto bene, eh? Sono sposato da 51 anni e mezzo con mia moglie, che è una santa donna, perché se no, se non fosse stata una santa donna, forse sarebbe già scappata. Nel matrimonio abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, e quando il sacerdote legge la benedizione degli sposi, almeno nella formula dello schema 1 che si usa adesso, dice esattamente: Padre e fondi su questi sposi il tuo spirito, perché rimangano fedeli al patto del matrimonio. Dunque, poi Don Giorgio e io non abbiamo avuto ancora di Spirito Santo, l'ordinazione è un altro dono di Spirito Santo, il sacramento, lui due volte, prima diacono e poi presbitero, io soltanto diacono, ma è pur sempre ordinazione. L'altro giorno mi sono lamentato perché nel mio badge della scuola di evangelizzazione avevo scritto Pippo Crosa. Io ci ho aggiunto davanti diacono, è un dono di Dio, non posso mica cancellarlo così, Vero? Bisogna esibirlo, bisogna viverlo più che altro, Se è più bello ancora, esibirlo, sai. Poi c'è, dopo, vescovo non c'è ancora nessuno qui, Quindi altro grado dell'ordine del sacramento, e poi c'è l'unzione degli interi. Non estremunzione, Unzione degli infermi, sacramento di guarigione. E sempre celebrando questi sacramenti in modo efficace ho ricevuto lo Spirito Santo, avete ricevuto lo Spirito Santo pienamente, come dono gratuito di Dio. Ma dite un po', se ne fosse state consapevoli di quello che succedeva, sarebbe stata una gran cosa, perché senza andare a citare le frasi in latino di San Tommaso, oltre al dono di Dio, ci sarebbe stata la consapevolezza di questo dono. Ecco, questa purtroppo a volte non c'è. Eppure il nostro battesimo era battesimo in acqua e spirito. Una volta San Paolo incontra dei fedeli che erano dei discepoli di Giovanni, erano stati battezzati, e infatti che siete stati battezzati? Sì, ma avete ricevuto lo Spirito Santo? Certo, il battesimo di Giovanni non aveva lo Spirito Santo. E allora li ha battezzati nello Spirito, ha completato il rito del sacramento. Forse anche noi abbiamo accolto sempre inconsapevolmente questo dono. Ma vi dirò di più. Gesù ci ha detto che noi lo Spirito Santo lo riceviamo tutte le volte che lo chiediamo con fede, anche senza il sacramento. È nel Vangelo di Luca, al capitolo 11, che si trova questa citazione. Perché chiunque chiede, riceve, e chi cerca, trova, e a chi bussa sarà aperto, dice Gesù. E fa un esempio. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Vale anche per le madri, non solo per i padri. Se voi, dunque, che siete cattivi, la traduzione nuova dice cattivi, quella vecchia diceva imperfetti, ma se è cattivi, pecchiamo. Sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Dunque, basta chiedere con fede. Di questa promessa di Gesù noi cattolici ci siamo un po' scordati, dimenticati. In particolare nella comune catechesi per l'iniziazione cristiana, ma anche nelle catechesi per adulti, questo aspetto non sempre, a mio avviso, viene sufficientemente sottolineato. È per quello che nella preparazione al matrimonio io ci pesto su questa cosa, gli do anche il dischetto di Padre Raniero. Ma all'apertura del Concilio Vaticano II abbiamo ascoltato queste parole di Papa Giovanni XXIII, La Chiesa ha bisogno di una nuova Pentecoste. E Paolo VI, pochi giorni dopo la sua elezione, mi pare, se non sbaglio parlando in un'udienza privata ai giornalisti, mi pare, disse: la Chiesa ha bisogno di una perenne Pentecoste, sempre, tutti i giorni. Pochi mesi dopo la conclusione del Concilio Vaticano II, sollecitati da un'esperienza ormai diffusa nelle chiese cristiane riformate, evangelici, chiese riformate, vuol dire quelle che si sono staccate dalla Chiesa Cattolica intorno al 1500, che non riconoscono più il Papa come autorità, come facciamo noi cattolici. In particolare nella Chiesa Pentecostale, a Seul vi dico di più, si è cominciato a risvegliare questa attenzione. Ah, ma questo non è avvenuto dopo il Concilio Vaticano II, da noi cattolici dopo il Concilio Vaticano II. A Seul è successo 152-153 anni fa. Ma nella Chiesa Cattolica, 52 anni fa, alla fine della settimana tra il 17 e il 19 febbraio 1967, una ventina di studenti cattolici dell'Università Duquesne a Pittsburgh andarono a fare una convivenza tra di loro nella casa di ritiri che si chiamava l'Arca e la Colomba. Una nuova pace, l'Arca di Noè e la Colomba. Li pregarono per chiedere il battesimo nello Spirito, non un sacramento, per scoprire pienamente il valore del dono dello Spirito Santo nel loro battesimo. Un'azione potente si verificò e trasformò la loro vita. Riconobbero l'azione e la presenza dello Spirito Santo in loro, manifestandola anche con un serio cambiamento di vita. All'inizio non sembrò che succedesse molto. Riposarono, iniziarono a preparare una festa di compleanno, ma a poco si resero conto che ciascuno di loro andava per conto suo in cappella, vedete ci vuole Gesù, Eucaristia anche, e lì non riuscivano a smettere di pregare. Molti lodavano Dio a voce alta, con entusiasmo, altri provavano una gioia che li spingeva a ballare, altri ancora piangevano di gioia, alcuni caddero come fulminati davanti al tabernacolo della cappella, provando un senso meraviglioso di adorazione di Gesù nell'Eucaristia. Quando tornarono al campus universitario di Duquesne, lo raccontarono a tutti. Anche se l'università era cattolica, nessuno del clero locale sostenne in alcun modo la cosa. Il disinteresse era completo. Furono i giovani e alcuni professori a contagiare il campus e poi gli altri, passando di città in città. Ogni settimana avevano bisogno di riunirsi e di pregare a voce alta e con molta musica. La scintilla si propagò dagli Stati Uniti alla Francia, all'America Latina e finalmente anche in Italia. Alcuni studenti dell'Università Gregoriana chiesero all'allora rettore, un gesuita, un certo padre Carlo Maria Martini, non so se l'avete sentito nominare, chiesero un luogo per potersi riunire a pregare secondo questa spiritualità. Lo ottennero, il cardinal Martini, padre Carlo Maria Martini, aveva chiesto di andare anche a vedere, non è che li lasciasse fare così, voleva constatare che non ci fosse qualcosa di fuori del normale. Lo ottennero, contagiarono anche lui, anche padre Carlo Maria Martini, che desideroso di approfondire questa conoscenza, di questa vena, di questa corrente spirituale, andò negli Stati Uniti, dove ricevette la preghiera dell'effusione dello Spirito Santo. Interrompo un attimo, sarà un po' lungo, ma tanto è bello sapere queste cose. Nel 2001, insieme a Don Pigi e alcuni partecipanti al Seminario Mondiale delle Cellule, su iniziativa di un laico di Singapore, abbiamo chiesto al Cardinal Martini di andarlo a trovare. Siamo andati, abbiamo incaricato padre Adrien Arnoux di relazionare sull'esperienza delle cellule, l'ha fatto in francese, la sua lingua, e mentre aspettavamo che arrivasse il Cardinal Martini nel parlatorio, ci siamo messi a pregare. Qualcuno ha invocato lo Spirito Santo, qualcuno si è messo a pregare con parole incomprensibili. Eravamo così concentrati nella preghiera che non ci siamo accorti che silenzioso, nelle sue pantofole, il Cardinal Martini era entrato in quella stanza e si era seduto sulla sua sedia, questa sedia con i braccioli, importante. Quando qualcuno ha alzato lo sguardo e ha visto che c'era il Cardinal Martini, tutti ci siamo poi zittiti. E lui ci ha detto, andate avanti, io l'ho fatto molto prima di voi. Vabbè, questo è un aneddoto che non è scritto. Quanti sono i carismatici, perché poi così sono stati definiti, è stata definita questa corrente di spiritualità nella Chiesa, carismatici perché legati a questo dono, cioè più attenti a questo dono dello Spirito Santo. Contarli credo che oggi sia impossibile, ma è la corrente spirituale più consistente all'interno della Chiesa Cattolica. Si calcola che ci siano, adesso sono notizie che ha dato padre Raniero Cantalamessa nel 2010, tra i 100 e i 130 milioni di carismatici nel mondo, divisi in piccoli gruppi. Molti sacerdoti e vescovi hanno accolto questa esperienza spirituale con un po' di freddezza, con un po' di sospetto, perfino con ostilità qualche volta anche in Europa, perché si dava più importanza alle manifestazioni esteriori, anche da parte di quelli che partecipavano ai gruppi, che non all'azione forte dello Spirito Santo che ci fa camminare in una nuova vita. Vi faccio stancare? O vi interessa la cosa? Vado avanti? Allora, dopo le parole di padre Raniero Cantalamessa, mi permettete di prendere le parole del cardinale di Buenos Aires? Conoscete? Jorge Maria Bergoglio. Ah, eccolo. Avete già sentito nominare. Il quale in Argentina era il responsabile del movimento carismatico. Nel 2015, quando c'è stato il Giubileo della Misericordia, ha convocato a Roma tutti i sacerdoti ai quali dava il mandato di ministri straordinari della misericordia di Dio. E ha fatto questo ritiro, parlando in spagnolo, come lui si sente più a suo agio quando lo può fare. Era il terzo ritiro mondiale dei vescovi e ha detto così, in spagnolo, ho l'originale spagnolo e la traduzione in italiano, non qui l'originale spagnolo, audio per farvelo sentire quando volete. Quando ho cominciato a conoscere il movimento carismatico, questa corrente di grazia, ero un giovane sacerdote in Argentina nel 1970 circa. Ero un giovane sacerdote. E mi dava molta rabbia, mi sembrava che tutti avessero qualcosa di storto in testa. E una volta, in una predica, parlando dello Spirito Santo, ho detto che oggi alcuni cristiani convertono lo Spirito Santo in una scuola di samba. E sì, perché dopo magari la Viviangela fa: le mie mani sono piene di benedizioni. Guardando dall'esterno dice: ma quello lì è una scuola di samba. Io personalmente, nel 1980, quando ho partecipato a un incontro di preghiera carismatico, alla domanda di Suor Carla, uscendo da quell'incontro, che mi diceva: allora, cosa le è sembrato? Io ho risposto: per me sono tutti matti. Però è da allora che una volta alla settimana non posso fare a meno di pregare insieme dei matti. Tra l'altro, padre Tardif, quando è stato qui nel 1985, ci ha raccontato che il suo parroco, il parroco canadese, diceva: ma non è vero che tra i carismatici sono tutti matti, però tutti i matti finiscono tra i carismatici. Queste parole di Tardif, chi se le ricorda? Chi le aveva sentite qua? Nessuno? Viviana, tu le avevi sentite? Dov'è? Ah, è andata a fumare la sigaretta. Questa testimonianza che Papa Bergoglio, Papa Francesco, ci ha offerto è molto personale. L'ha offerta durante questo ritiro del Giubileo della Misericordia, ma io l'avevo già sentita anche in un filmato spagnolo. Ai sacerdoti a Roma, nel 2015, a quelli ai quali aveva raccontato questo aneddoto, ha aggiunto poi, siccome erano ministri straordinari della riconciliazione, dice: mi sentite? Qualche volta siamo tentati di credere che siamo padroni della grazia, lo diceva il sacerdote, non i dispensatori della grazia, che viene invece da Dio. E parlando a dei dispensatori della grazia, dice: chiedo a tutti voi, ad ognuno di voi, che come parte della corrente di grazia del rinnovamento carismatico, organizziate dei seminari di vita nuova nelle vostre parrocchie, nei seminari, nelle scuole, nei quartieri, per condividere, lui ha detto, il battesimo nello Spirito. Noi possiamo dire l'effusione dello Spirito Santo. E la catechesi, perché si produca una conversione allo Spirito Santo, è necessario che offra un incontro personale con Gesù che cambia la vita. Forse noi in Italia facciamo un po' fatica oggi a dire battesimo nello Spirito Santo. È comprensibile, perché può rischiare di far confondere questa esperienza verso la quale noi ci proiettiamo per la Domenica delle Palme, confonderla con un sacramento. Non è un sacramento. È semplicemente la presa di coscienza di quanto Dio ha compiuto in noi, della sua infinita misericordia. L'ha compiuto il giorno del battesimo sacramentale che noi abbiamo ricevuto e in tutti gli altri sacramenti. Ma allora, durante il battesimo, noi l'abbiamo celebrato in modo assolutamente supino, di nome e di fatto, perché eravamo supini tra le braccia della mamma. Dormivamo probabilmente anche. Io non mi ricordo più, ma mi pare 10 giorni. Bene. Ecco, ora comincia questo cammino che vi viene proposto per acquisire consapevolezza del dono che Gesù stesso ha promesso a tutti i discepoli. Riceverete lo Spirito Santo che vi sarà dato in dono. Lo trovate nel Vangelo di Giovanni? No, questo è Luca. e coscienti di questa grazia potremo godere con maggior pienezza della sua presenza in noi e incamminarci in una vita di fede piena di quella gioia che Cristo ci propone. La gioia è un frutto dello Spirito Santo. Ne parleremo. Alcuni fratelli faranno da guide alpine, da guide spirituali, d'aiuto con voi per questo cammino, perché possiate dire a loro dei vostri dubbi, delle vostre difficoltà, farvi aiutare, farvi confortare, perché ci sarà sempre qualcuno che vi metterà i bastoni tra le ruote, affinché lo Spirito Santo possa produrre in tutti noi, non solo in quelli che fanno per la prima volta il cammino, ma anche in quelli che li accompagnano e anche in quelli che predicano, amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Troveremo la fonte di queste parole in San Paolo. E allora adesso facciamo qualche preghiera, abbiamo ancora un buon 10 minuti, un quarto d'ora per pregare e cantare, e poi alla fine ci prendiamo 10 minuti prima, in modo che se qualcuno che non ha compilato la scheda o non l'ha portata e voleva portarla, o ha deciso, ascoltando queste povere parole, le mie povere, quelle del Papa e del Padre Raniero, sono parole ricche, e ha deciso di partecipare, lo possa fare e darci così il tempo di preparare i gruppetti, per adesso ho 12 schede soltanto, ma io so che lo Spirito Santo lavora nei vostri cuori e potremo compilarle alla fine in modo che in settimana si possano comporre i gruppi e partire lunedì prossimo con l'insegnamento fondamentale, il primo: Dio ti ama, potendolo poi condividere in gruppetti. Chi sottoscrive la scheda riceverà anche un libretto, che è quello che gli servirà durante il cammino. Non andate a leggere tutte le settimane, non spaventatevi. Cominciate dalla premessa, vi troverete un po' queste cose che vi sono state dette. Grazie.